i podcast di radiobue.it.
Abbiamo chiamato a parlare proprio l'8 marzo. L'8 marzo è anche questa è una coincidenza per noi molto felice. Siamo in competizione col grande sciopero dell'8 marzo senza apostrofo, ma non ci pare che questa sia una iniziativa che vada contro lo sciopero, in qualche modo anzi ci si inserisce, volendo ci si potrebbe anche inserire dentro. Vi dicevo, abbiamo chiesto alla professoressa Monica Fioravanzo, che tra l'altro insegna storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Padova, Politiche Giuridiche Internazionali dell'Università di Padova, è membro del direttivo del nostro centro di Ateneo, ha una grande esperienza di ricerca in campo internazionale, è un'esperta del Novecento, della storia italiana e tedesca, si è occupata in modo particolare sedimentando, diciamo, queste sue ricerche in lunghi periodi di soggiorno all'estero, soprattutto a Berlino, alla Freie Universität di Berlino, all'Istituto für Zeitgeschichte di Monaco. È una studiosa del fascismo e del nazismo, ha scritto un libro secondo me molto importante che si chiama Mussolini e Hitler, la Repubblica Sociale sotto il Terzo Reich, è una pubblicazione della Donzella Editore del 2009, e poi si è dedicata allo studio anche della questione femminile, ha studiato le élite politiche maschili e femminili, in questo caso nel secondo dopoguerra, e recentemente proprio ha dedicato la sua attenzione, una serie di pubblicazioni sia in francese che in tedesco, a una storia comparata delle donne nei vari paesi europei, in Francia, in Italia e nella Germania, nella Repubblica Democratica tedesca, proprio per indagare la nascita di queste non solo dei movimenti ma anche delle consapevolezze civili attorno alla condizione femminile. Quindi insieme abbiamo curato il volume che è uscito dal convegno che si è svolto proprio qui all'Università di Padova sul 43, strategie militari, collaborazionismi e resistenze. Io adesso le lascio la parola, so che lei ha anche delle immagini da mostrarci, la ringrazio moltissimo di essere qui con noi e mi sposto dall'altra parte così anch'io assisto. Grazie Monica a te.
Ecco, grazie a te Carlo e grazie per queste parole, per questo invito. Allora, la storia delle donne
cosa c'è? L'audio.
Ok, così va bene. La storia delle donne costituisce, va bene? Sì. Ok. Un settore storiografico relativamente giovane, nato all'incirca tra gli anni 60 e gli anni 70, e in ambito non accademico, e che ha conosciuto e conosce oggi uno sviluppo abbastanza ampio, direi, con sia in termini di ricchezza di pubblicazione che di addetti a lavori, e con riviste, siti, convegni e dibattiti che coinvolgono un pubblico, direi, abbastanza ampio, non solo specialistico e non solo femminile. E come ricordava Carlo Fumian, il fatto che il Centro d'Ateneo per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea abbia deciso di dedicare quello che è ormai, diciamo, il tradizionale seminario primaverile ad un ciclo di conferenze sulla storia delle donne, mi sembra anche un segno eloquente dell'interesse e del rilievo che questo settore storiografico, questo campo di ricerca, ha conseguito anche in ambito accademico, perlomeno da parte, diciamo, di un'accademia sensibile, diremmo. Ecco, nel mio intervento mi soffermerò sulle origini e sul percorso di questa disciplina, che porrò in relazione con lo sviluppo del movimento femminile tra 8 e 900. In effetti, la storia delle donne nasce nell'alveo del movimento delle donne, ma non coincide né con l'affacciarsi della questione femminile né con gli esordi del movimento emancipazionista. È successiva, appunto, dicevamo, assai più recente. e corrisponde ad una fase di avanzamento, da un lato, della condizione giuridica, economica, sociale della donna, e dall'altro da un grado di maggiore consapevolezza e maturità, forse anche di maggiori esigenze, del movimento femminile stesso. Nasce quando la necessità di riscoprire le proprie radici nel passato e di ritrovare le proprie storie e tracce nella storia cade in un contesto politico, culturale e sociale nuovo, mutato, quale appunto quello degli anni 60, che rende possibile a questo bisogno di tradursi in una pratica storica, in una ricerca storica specifica. Non che prima degli anni 60, voglio dire, non si fosse percepita l'assenza della donna dalla storia. 1818 Jane Austen faceva dire al protagonista di un proprio romanzo a proposito dei libri di storia: li leggo qualche volta per dovere, ma non mi dicono niente che non mi irriti o mi annoi. Ad ogni pagina litigi di papi, imperatori, guerre, pestilenze, insomma la solita cosiddetta histoire bataille. E le donne praticamente non ci sono mai. È una noia terribile. 1818-1928. Oltre un secolo dopo era Virginia Woolf in una conferenza sulle donne e il romanzo, conferenza tenuta di fronte alle studentesse di un college femminile in Inghilterra, ad esprimere delle considerazioni analoghe. A proposito della storia d'Inghilterra di Trevelyan diceva: nulla si sa di lei, né della donna naturalmente, nei dettagli, nulla di assolutamente vero ed importante. La storia la nomina raramente. Di tanto in tanto vi si nomina una donna, una Elizabeth, una Mary, una regina o una nobildonna. Ma era assolutamente impossibile che donne di classe media, che non disponevano di nient'altro che intelligenza e carattere, potessero prendere parte a uno qualunque dei grandi movimenti, ecco, questo l'ho sottolineato perché poi ci ritorneremo, a uno qualunque dei grandi movimenti che messi insieme creano quell'idea del passato che è cara agli storici. Solo se le donne avessero potuto scrivere, considerava la Woolf, solo se avessero cioè avuto denaro e una stanza tutta per sé, come poi il titolo del saggio che fu tratto da questa conferenza, la storia, scriveva la Woolf, sarebbe potuta essere meno, e cito, strana, meno irreale, meno sbilenca. Ecco, non che nulla fosse cambiato tra il 1818 e il 1928, in realtà a partire dalla Rivoluzione francese, con la dichiarazione dei diritti naturali e quindi imprescrittibili dell'uomo e del cittadino, si era sviluppato anche un movimento femminile che chiedeva l'estensione anche alla donna di quei diritti che il pensiero liberale e democratico rivendicava sì come naturali per l'uomo, quindi imprescrittibili appunto per l'uomo e per il cittadino, ma di fatto solo per il cittadino di sesso maschile. E quindi appunto la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne di Olympe de Gouges, che esplicita come questi diritti debbano essere anche della donna e della cittadina. Ma pensiamo anche a Mary Wollstonecraft, che scrive nello stesso periodo in Gran Bretagna appunto un analogo testo, Vindication of the Rights of Woman. Il movimento femminile, quindi, in Italia come in Francia, in Gran Bretagna e in Germania, lotta nel corso dell'Ottocento per l'accesso della donna alla sfera pubblica, al voto, all'istruzione, alle professioni. E pensiamo soltanto al suffragismo, al movimento suffragista in Gran Bretagna, ad una figura come quella di Clara Zetkin, che organizza il movimento delle donne socialiste in Germania, e per il caso italiano all'emancipazionismo, riportato qui diciamo l'opera, una tra le opere principali di Anna Maria Mozzoni, La donna e i suoi rapporti sociali, scritto all'indomani dell'unificazione e dell'entrata in vigore del codice Pisanelli, in cui appunto l'autrice sottolineava la disparità fra i principi fondamentali, l'articolo 1 dello Statuto Albertino e poi la codificazione civile in Italia. Ma vi è anche, per rimanere addirittura all'area padovana, il contributo di Gualberta Laide Beccari, che nel 1868 tra Padova e Venezia pubblica questo importante periodico intitolato La Donna. E tuttavia, diciamo, le ragioni e l'urgenza della battaglia per i diritti e per le libertà e anche la necessità di consolidare nel presente le conquiste recenti avevano fatto agio, diremmo, sulla riflessione sui silenzi della storia. Insomma, a prevalere nel corso dell'Ottocento erano state le cure del presente. Ed in effetti è significativo che la questione si fosse riaffacciata in Gran Bretagna dopo la Prima Guerra Mondiale in un contesto in cui la donna aveva ottenuto il diritto di voto e la questione fosse stata sollevata da una scrittrice colta perlomeno diciamo rispetto ai parametri dell'epoca di fronte ad un gruppo di studentesse di un college femminile, quindi laddove le donne avevano accesso all'istruzione e anche potevano votare. Ma era appunto, come dire, un'elite femminile, e la condizione della donna nel Regno Unito non era paragonabile alla condizione della donna in altre parti dell'Occidente. Se in effetti abbiamo dopo la Prima Guerra Mondiale c'è un primo accesso, allargamento del diritto al voto alle donne, non è, come dire, una conquista uniforme e soprattutto, naturalmente corro un po', quindi mi scuso per, come dire, per i passaggi forse un po' bruschi, ma se pensiamo poi successivamente il periodo fra le due guerre con l'avvento dei fascismi segna una battuta d'arresto nell'affermazione e nella tutela dei diritti e delle libertà, ecco, non solo per la donna ma anche per l'uomo, con l'affossamento dei valori liberali e democratici. Se guardiamo al caso italiano, con la legge Sacchi del 1919 la donna otteneva l'accesso a molte professioni perché la legge abrogava l'autorizzazione maritale, una norma appunto del diritto civile che aveva costituito un importante impedimento all'accesso della donna nella sfera pubblica. Però poi con l'avvento del fascismo si instaura quella che la De Grazia ha definito una sorta di nuovo dominio patriarcale che ricaccia le donne in casa. Viene persino stabilito per legge al 10% la percentuale di personale femminile che doveva essere impiegata negli uffici pubblici e privati. È quindi con il secondo dopoguerra che in Occidente, pur con qualche significativa eccezione, che la donna ottiene i diritti, diremmo, di cittadinanza, quindi l'eguaglianza giuridica, l'accesso al voto, alle professioni e all'istruzione. Ora, se questo sembra in una prima fase almeno, come dire, soddisfare il movimento femminile, le organizzazioni femminili e segna in qualche modo anche una fase di minore forza propulsiva da parte delle organizzazioni femminili, è con gli anni 60 che riemerge negli Stati Uniti ma anche in molte parti dell'Occidente un nuovo movimento delle donne che ha dei caratteri di contrapposizione, di rottura rispetto ai precedenti movimenti femminili e insieme anche di forte contrapposizione, di forte critica verso la società e la politica. I presupposti di quello che viene definito femminismo o neofemminismo per distinguerlo dal precedente movimento che spesso indichiamo col termine di emancipazionismo, ecco, i presupposti sono indubbiamente, da un lato, il processo di scolarizzazione di massa che aveva coinvolto anche le donne, e lo sviluppo dei servizi, con le ricadute importanti sulla divisione del lavoro, l'articolazione quindi del mondo del lavoro. In altre parole, donne istruite, donne inserite nei processi lavorativi. E appunto il femminismo denuncia, sulla base insomma dell'esperienza di queste donne, che la parità formale che si era raggiunta, di fatto non aveva dato alle donne un'effettiva cittadinanza, una piena cittadinanza. E questo perché la mentalità e la cultura dominanti erano come non la riconoscevano in quanto impregnati di cultura e di una mentalità maschile. Di conseguenza la donna nelle professioni come nella società era comunque in una condizione di minorità, in una condizione subordinata. Ma la causa non era individuata tanto, o diciamo non solo, nei diritti non ancora raggiunti o mancato pieno riconoscimento della parità, anche se va detto che il femminismo si batterà per questi diritti. Pensiamo alle lotte per il divorzio, per l'aborto, per il nuovo diritto di famiglia, per la legislazione contro la discriminazione sessuale. Ricordo che negli anni 70 negli Stati Uniti il Congresso approva oltre il 40% delle leggi sui diritti delle donne che sono stati approvati nel corso dell'intero XX secolo. Dicevo, però non è solo il problema non risiede solo nei diritti ancora da conquistare, quindi in un processo verso la parità, quanto appunto nei caratteri stessi della società, della cultura e dello Stato, percepiti e giudicati come strutturalmente maschili e come tali estranei alla donna. Questo ha importanti ricadute nella concezione del femminismo e nelle modalità di azione del femminismo stesso. L'obiettivo intanto è quello della liberazione della donna e non dell'emancipazione. Liberazione da cosa? Liberazione da quei modelli maschili che la società le ha imposto e continua ad imporle, nei quali che lei riconosce come estranei e diremo costrittivi. Quindi il rifiuto della politica e del sistema è appunto perché considerati maschili. Di conseguenza la necessità di praticare e di tutelare la differenza per cogliere quello che è lo specifico della cultura e dell'identità femminile. La pratica del separatismo, la cosiddetta sisterhood, quindi la costruzione di reti di sorellanza. Quindi tutte sentite come ricerca di uno specifico femminile che la società invece non rispecchiava e quindi non rispettava. E a questo riguardo è indubbia anche l'interazione, l'influenza rispetto ad altri movimenti di protesta e di dissenso che si svilupparono nel corso degli anni 60, questo sia sul piano del clima culturale generale, sia delle modalità di espressione e di comunicazione pubblica. Quindi da un lato il movimento studentesco, il cosiddetto Free Speech Movement, che muove da Berkeley, dalle proteste degli studenti per il mercato, per il rifiuto posto loro alla richiesta di poter usufruire degli spazi comuni dell'università per alcuni banchetti di protesta, e dall'altro il movimento per i diritti civili, che muove anche questo da un episodio nella Carolina del Nord, quando nel 1960 in una tavola calda era stato rifiutato ad alcuni studenti di colore di sedersi sui tavoli riservati ai bianchi. Da questo humus il neofemminismo condivide il carattere autoritario, il carattere irriverente. Vediamo qui le femministe alla pattumiera della libertà bruciano i reggiseni, i simboli insomma della femminilità, una femminilità però costruita e imposta dagli uomini. Negli Stati Uniti viene incoronata una pecora come Miss America. In particolare dal Movimento per i diritti civili si eredita, forse non è la parola giusta, ma insomma è comune a questo movimento la pratica dell'autocoscienza e del separatismo, il riconoscimento di sé come differenti, ma proprio per questo diciamo tra virgolette belli, quindi black is beautiful, donna è bello. Ora la ricerca di sé significa naturalmente la ricerca delle proprie radici, delle tracce nel passato della donna, però ecco, nel momento in cui la donna guarda al passato non si ritrova, non si ritrovava nel 1818, nel 1928 e neppure nel 1960, però adesso la donna, come dire, tra virgolette ha i soldi e la camera tutta per sé che prima non aveva. E quindi l'esigenza di riscrivere la storia, si afferma questa esigenza di riscrivere la storia, alla ricerca delle donne, delle mute della storia, delle masse di donne anonime, ma anche delle eroine che erano comunque state dimenticate. Diciamo è significativo che la prima rivista di storia delle donne in Italia si intitoli Memoria, che Signs, Tracce, Impronte sia il titolo di un'altra importante rivista di Women's Studies che nasce negli Stati Uniti nel 76. Ora, questo percorso, il percorso delle storie delle donne, ha una peculiarità. Nel 1976, questo, sì. Un percorso che però la donna deve fare in prima persona, ponendo domande diverse da quelle consuete, le domande maschili, che non avevano saputo o voluto cogliere il soggetto femminile. Sorge quindi una sorta di contrapposizione tra la history e la her story, quindi la storia appunto di lui, diremmo, rispetto alla storia al femminile, insomma, anche se questo modo non è molto, non mi piace molto, diciamo. In sostanza si trattava non solo di restituire la donna alla storia, ma anche di restituire la storia alla donna. E quindi la peculiarità della storia delle donne rispetto alla storia sociale, alla storia del basso, che nello stesso periodo riscopre per esempio la storia della classe operaia, è nell'identità necessaria, che viene sentita appunto come necessaria, tra soggetto e oggetto della storia. Solo un punto di vista nuovo, solo nuove domande femminili avrebbero potuto far emergere quanto era stato rimosso o dimenticato. Scaturite da un'esigenza ideologica politica, cioè ritrovare se stesse, perché per poter poi fondare una nuova società che ecco, non necessariamente fosse una società femminile che sostituisse o che si contrapponesse alla società maschile, ma una società che, nel migliore diciamo degli intenti, tutelasse, rappresentasse la pluralità e la diversità. Ecco, dicevo, scaturita da questa esigenza, l'obiettivo delle storie delle donne è un obiettivo molto, molto ambizioso. Non si tratta solo di fare una sorta di aggiunta, un supplemento alla storia, che era poi quello che in un altro contesto, diciamo più cautamente, aveva chiesto Virginia Woolf, ma di riscrivere la storia stessa, restituendo quel carattere di completezza, di universalità, di cui la storia fino allora si era insignita, ma che di fatto non aveva avuto, perché metà del genere umano, delle sue esperienze, del suo contributo, era stato assolutamente dimenticato. Avvantaggiandosi del clima, come dire, di libertà e di dissenso degli anni 60 e anche con il diffondersi di una visione della società fondata sull'allargamento dei diritti, sull'eguaglianza, pensiamo non soltanto ai movimenti già ricordati, il movimento appunto dei diritti civili, il movimento studentesco, la New Left, istanze che erano particolarmente vivaci all'interno delle istituzioni universitarie, la storia delle donne approda anche in ambito universitario negli Stati Uniti con gli Women's Studies. Del 65 è un primo corso di storia politica delle donne che si tenne a Seattle, nel 66 un primo corso di storia delle donne invece a New Orleans, ma ben presto anche nei college tradizionali si ha un'apertura nei confronti degli Women's Studies, tanto che tra il 63 e il 70 sono avviati 17 corsi di appunto di Women's Studies. Negli anni 70 i corsi superano il centinaio, al punto che nel 77 viene formata appunto la Women's Studies National Association. Ecco, un percorso analogo si contrassegna anche la diffusione, la nascita, la diffusione della storia delle donne in Europa, con processi quasi sincronici. In Europa, a fianco dei movimenti studenteschi e dei movimenti operai, nascono anche gruppi e collettivi femminili. Pensiamo alla grande mobilitazione del maggio francese del 68. Molti sono i caratteri comuni, appunto l'accento posto sulla differenza, sull'autocoscienza, il separatismo, la carica trasgressiva, irriverente. Ricordiamo che per esempio a Parigi viene posta una corona alla dedicata alla moglie ignota del milite ignoto. Ecco, la televisione fa, come dire, da detonatore rispetto alle proteste e alle manifestazioni femminili, tanto che figure, ecco, come Jane Fonda o come Angela Davis diventano, come dire, familiari, ma non solo in Europa, ma persino nell'Europa occidentale, ma persino nell'Europa dell'Est. Anche qui, avvalendosi delle precedenti e coeve esperienze statunitensi, la storia delle donne gradualmente, diciamo con un certo ritardo, insomma, successivamente rispetto però agli Stati Uniti, dal movimenti passa all'accademia. E a riguardo ci sono anche alcuni scontri, alcune incomprensioni, semmai dopo ne parlo successivamente. Ho trovato appunto la documentazione di una, come dire, potremmo definire una querelle tra quella che era la nuova leva degli storici tedeschi capeggiati da Jürgen Kocka e una Gisela Bock ancora giovane che difendeva, insomma, le istanze della storia delle donne all'Università di Bielefeld. Eravamo nel 1981. Se veniamo al caso italiano, potremmo individuare tre fasi. Attorno agli anni 70, agli inizi degli anni 70, le prime riflessioni in ambito, insomma, di storia delle donne, le prime ricerche prendono avvio in gruppi sparsi, informali, diciamo, autonomi, collettivi autonomi tra loro, quindi all'interno del movimento femminista, e si tratta di gruppi che sono comunque legati, diciamo, da un'analoga ideologia antiautoritaria e separatista. Anche i nomi, vedete, di questi gruppi sono significativi ed eloquenti. L'uno appunto DEMAU, che è la crasi di demistificazione autoritaria, rivolta femminile, anabasi, diotima, ricordate la sacerdotessa maestra di Socrate. Una delle prime opere che sorge in questo periodo No, delle prime opere di storia che possiamo già definire, diciamo, di storia delle donne, è la Signora del Gioco, che però significativamente è opera di una filosofa, la Luisa Muraro, dedicata alla stregoneria. È verso gli anni Ottanta che, con la crisi dei collettivi femministi, si afferma l'esigenza di allontanarsi dalla militanza politica e di rafforzare lo statuto scientifico della storia delle donne. 1981 nasce Memoria, che è la prima rivista di storia delle donne in Italia. A fondarla, oltre a Anna Bravo, Paola Di Cori, Mariuccia Salvati, De Giorgio, anche Anna Rossi Doria, che, come sapete, è morta, è venuta a mancare da poco, e quindi mi fa piacere, appunto, ricordarla. Il primo editoriale di Memoria pone l'accento su quali sono gli obiettivi del gruppo fondatore, e quindi la concezione della storia delle donne. Leggiamo, appunto: l'abbiamo pensata perché crediamo che il desiderio di conoscenza espresso dal movimento delle donne ha bisogno di articolarsi e radicarsi in nuovi ambiti di ricerca. Ancora, non pensiamo che esista una storia delle donne come campo di studi separati. Bisogna piuttosto tener conto di una serie di relazioni fra uomini e donne, tra sessi e mentalità, tra forme istituzionali e forme culturali. Memoria, infine, è stata progettata da un gruppo di donne impegnate nella storia, nella letteratura, nella psicoanalisi e nelle altre scienze sociali. Ecco, quindi sono evidenti alcuni aspetti. Innanzitutto l'esigenza di oltrepassare i confini del movimento femminile per inserire la disciplina in campo scientifico. Poi la volontà anche di superare il separatismo. E infine mi sembra molto anche importante la concezione interdisciplinare, il carattere interdisciplinare che la rivista assegna alla storia delle donne. E si tratta di un aspetto che di lì a pochi anni, appunto nel 1983, sarebbe stato teorizzato da Gianna Pomata in un articolo molto importante, che ha costituito poi la base per la riflessione, per il dibattito nell'ambito della storia della donna. L'articolo è, appunto, La storia delle donne, una questione di confine. Gianna Pomata collocava, appunto, la storia delle donne al crocevia fra storia, intesa come scienza del cambiamento, antropologia, scienza delle permanenze arcaiche, per così dire, e biologia, ritenuta scienza invece della componente fisiologica e quindi, diciamo, immutabile, anche se tale di fatto non è. Solo, come dire, intersecando questi tre piani, la storia delle donne avrebbe potuto recuperare la presenza femminile nel passato, unendo, cioè ponendo come oggetto della storia delle donne non soltanto il cambiamento, ma anche la permanenza e insieme i cambiamenti lenti e strutturali. Se la storia precedente non aveva saputo cogliere, individuare le donne del passato, era perché aveva posto come proprio oggetto soltanto il cambiamento inteso come cambiamento, potremmo dire, istituzionale, cambiamento verso la nostra società, e quindi questa rete, insomma, aveva perso le donne, in quanto poche donne nel passato erano state, come dire, protagoniste dei mutamenti di carattere politico, istituzionale, economico. Quindi l'obiettivo, diciamo, necessario, la condizione necessaria perché la storia delle donne potesse essere più feconda, diremmo, era quella di allargare, ampliare l'oggetto della storia. E in effetti, vedete, Memoria dedica il primo numero a ragione e sentimenti. A commento, appunto, di questo primo numero si dice: gli storici hanno poco più delle vaghe ipotesi sulla storia dei sentimenti. Altri numeri monografici sono dedicati a piccole grandi diversità, corpi possibili, quindi politiche, sacro e profano. Non mancano naturalmente poi le riflessioni sul movimento femminile stesso, movimento femminista stesso e sulla storia delle donne. Ma è anche significativo che nel 1980 sia Quaderni Storici a dedicare un numero monografico a parto e maternità. E, quindi la storia delle donne in qualche modo entrava anche nel salotto buono della storiografia più avanzata, dove scrive nella redazione di Quaderni Storici vi erano diciamo, i protagonisti della cosiddetta nuova storia, da Carlo Poni a Carlo Ginzburg a Giovanni Levi. Ed effettivamente, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, la storia delle donne ottiene una maggiore visibilità e un riconoscimento anche accademico. Dopo due importanti convegni nel 1986 e nel 1987, a Modena, a Bologna, il convegno di Bologna poi porta alla pubblicazione degli atti dedicati intitolati Ragnatele di rapporti dedicati alle reti di relazione nell'ambito della storia delle donne. Nel 1989 70 storiche di professione fondano la Società Italiana delle Storiche. Dall'anno successivo, che oggi è uno dei, diciamo, direi il principale referente nell'ambito della storia delle donne in Italia. Nel 90, è inaugurata la scuola estiva di storia delle donne a Pontignano, vicino a Siena. Viene avviato il premio Franca Pieroni Bortolotti, il premio di storia delle donne. Nel 2003 nasce Genesis, la rivista della Società Italiana delle Storiche. Ma soprattutto nell'anno accademico tra l'86 e l'87 la LUI si inaugura il primo corso ufficiale di Women's Studies in Italia, con un insegnamento sulla storia della questione femminile che è tenuto da Ginevra Conti, tenuto allora da Ginevra Conti Odorizio. Va detto che il corso è anche voluto da Paolo Ungari, che ricordiamoci era un uomo, era uno storico del diritto, ma anche uno storico del diritto che aveva pubblicato un'importante storia del diritto di famiglia in Italia, quindi che aveva una sensibilità rispetto al tema. Attualmente il sito della SIS, anche se è aggiornato al 2013, indica 14 università come sedi di corsi di storia delle donne, e tra i quali vi è anche il nostro Ateneo, che oltretutto anche ha dal 2003 mi sembra un forum per le politiche e gli studi di genere. Nel percorso della storia delle donne, diciamo in questo intreccio fra matrice femminista e istanze più prettamente storiche, ha giocato un ruolo fondamentale anche la riflessione direi teorica sulla natura e l'oggetto della storia delle donne stesse. E oltre al saggio della Pomata, di Gianna Pomata, che ho ricordato prima, sul carattere appunto interdisciplinare, soprattutto direi negli ultimi più recenti sviluppi della disciplina, ha avuto un peso fondamentale un altro articolo, la riflessione di John Scott sul genere. Il genere, questo articolo intitolato Un'utile categoria di analisi storica fu pubblicato nell'American Historical Review nel 1986 e già l'anno dopo, dico già per i tempi insomma allora, tradotto in italiano ed edito e pubblicato nella rivista di storia contemporanea. Questo è un articolo che ha avuto un'enorme risonanza, che tuttora è uno tra quelli più adesso diciamo letti, visionati, scaricati per esempio su JSTOR, e costituisce senza dubbio uno dei principali riferimenti storiografici per chi si occupi di storia delle donne, anche perché introduce questo concetto di genere che, di cui forse tutti abbiamo sentito parlare, che costituisce in parte un ampliamento, in parte un nuovo indirizzo all'interno della storia delle donne. E l'articolo appunto dedicato alla definizione del concetto di genere in ambito, come categoria in ambito storico. La storica statunitense vi sottolinea il carattere sociale e culturale delle differenze basate sul sesso. Quindi sesso e genere, il sesso è cosa diversa dal genere. Il genere va inteso come l'organizzazione sociale e culturale dei rapporti tra i sessi. E in quanto elemento fondamentale delle relazioni, come tale, come elemento fondamentale delle relazioni sociali, è anche un aspetto importante della costruzione del porsi dei rapporti di potere. La definizione di ciò che è maschile e di ciò che è femminile incide naturalmente sul loro ruolo. Secondo la lettura che dà la Scott, la base della differenza non ha un fondamento biologico, ma appunto culturale e sociale. Dopodiché le idee sui ruoli delle donne e degli uomini hanno anche un carattere relazionale e quindi l'uno si definisce in relazione all'altro. E quindi ne consegue anche un importante ne può conseguire un importante cambiamento anche nell'ambito, della storia delle donne, che nella declinazione, di storia di genere viene ad indagare non solo l'aspetto femminile, ma anche l'aspetto maschile, per capire come le identità di genere si definiscano l'una in relazione all'altra, seconda attraverso le norme, attraverso le pratiche quotidiane, i rapporti di potere, i linguaggi. In questo senso si supera quello che era il separatismo, si può superare il separatismo iniziale. Per certi versi l'introduzione di questa nuova anche dicitura storia di genere ha aperto le porte all'Accademia, perché il genere può sembrare un termine più scientifico e forse anche più neutro. Mi sembra interessante far notare come la call for paper dell'annuale congresso della SIS, che quest'anno era dedicato appunto a genere, storie, nuove prospettive di ricerca, dichiarasse di apprezzare proposte che affrontino i modelli culturali e le forme dell'agire sociale degli uomini oltre che delle donne, ponendo più in generale la questione della costruzione storica delle identità sessuali. E ancora, saranno gradite, le proposte che mettano in rilievo le declinazioni storiche non riconducibili alla norma binaria di costruzione del genere e quindi quelle messe in luce in particolare dagli studi LGBTQ sarebbero appunto gli studi lesbici, gay, bisessuali, transessuali, e poi la Q, che non conoscevo, sarebbe queer, cioè di chi non vuole definirsi, non preferisce di non accettare nessuna di queste catalogazioni, diremmo. A questo punto, il pericolo, mi sembra, della mia ricostruzione, che peraltro adesso vado a concludere, è quello che sembra una sorta di marcia trionfale. Eravamo partiti dalla storia senza la donna, da questa disperata ricerca delle radici, che poi dopo dall'ambito del movimento femminista finalmente giunge in Accademia, adesso addirittura abbiamo questa articolazione così ricca. Ecco, non vuole essere una marcia trionfale, non può neppure esserlo. Il quadro in realtà è complesso e articolato, perché, e faccio solo dei rapidi accenni, ci sono i più piani e più esigenze che entrano in gioco nella storia delle donne. Da un lato appunto la volontà e la necessità forse anche di inserirsi a pieno titolo nella storiografia confligge anche con il desiderio di mantenere una propria specificità. L'integrazione fra le discipline storiche può, come dire, indebolire, annacquare quello che erano gli intenti iniziali quasi palingenetici, questa volontà di rifondazione della storia. Peraltro è anche vero che l'accettazione in ambito storico c'è, però è ancora parziale. L'esigenza che viene posta di separatismo talvolta può anche tradursi in una ghettizzazione. Inoltre il rapporto fra la componente ideologica, che è quella soprattutto forte all'inizio, e la componente storica, non può dirsi, diciamo, mai definito, ma rimane sempre aperto e per certi versi è anche alimentato dal confronto con la contemporaneità. Pensiamo anche alle suggestioni, alle provocazioni che possono venire dal presente, dalla legislazione attuale, da vicende drammatiche, eventi drammatici come quelli che ultimamente prendono appunto nome di, vanno sotto insomma la categoria di femminicidio, possono appunto influire tanto sul piano dell'elaborazione della riflessione politica quanto storica. Il pericolo probabilmente da evitare nella storia delle donne è che diventi un mero paragrafo da apporre, da affiancare alla storia tradizionale per dovere, per moda o per appunto perché un testo sia politically correct. Non di meno mi sembra che oltre al recupero della donna nella storia, uno degli fra i risultati, fra i frutti più importanti della storia delle donne, vi sia stato l'enorme ampliamento del campo di indagine, delle prospettive di ricerca che la storia, credo, prima effettivamente non aveva. Grazie.
Grazie davvero, almeno ho imparato moltissime cose e ho molte domande da fare a Monica Fioravanzo. Naturalmente prima lasciamo il campo a voi, quindi vi invito, come dire, l'aula è nobile, ma consideriamo queste cose come degli incontri seminariali, insomma, come se fossimo seduti attorno a un tavolo, quindi è giusto fare domande anche di semplici chiarimenti su qualunque dei temi trattati. Vedo qui una mano alzata, spero di vederne altre. Poi vediamo anche.
Si tratta di un semplice chiarimento, niente di particolare. E ho apprezzato tantissimo il riferimento a Olympe de Gouges e alla Déclaration du droit de citoyen et de la citoyenne. Ma desidero sapere perché non qualche riferimento magari alla Kulishov, alla Balabanov, pensavo, alla Luxembourg e soprattutto alla Pankhurst, in qualità di leader delle suffragette. Ecco, quindi era solo un chiarimento. Grazie.
Beh, le rispondo subito. Sì. Allora, il mio obiettivo era quello di fare una riflessione sulle origini della storia delle donne, quindi il nucleo dove era appunto attorno agli anni 60. Mi ero posto l'interrogativo di dire va bene, però il movimento delle donne inizia prima, perché non si sviluppa prima la storia delle donne, e quindi ho fatto un excursus, ma che doveva necessariamente essere molto rapido per, come dire, solo dire in tutto quest'arco di tempo la donna si è mobilitata, però in qualche modo non aveva tempo di riflettere perché doveva combattere. Posso dire? Non avremo tempo per riflettere neanche adesso, veramente, però è necessario. Sì, erano appunto, ho fatto qualche nome, ma ne ho dimenticati anch'io moltissimi, insomma, ma è perché non era quello il fulcro.
Questioni? Altre domande? Io ne ho una di questa natura. C'era qualcuno che aveva... Ah, sì, sì. Prego, allora.
L'ho già detto, basta. Quindi, dottoressa, non so se lei abbia percepito la stessa sensazione mia.
Sì. Sì, sì, è voluta, cioè non l'ho fatta io la sovrapposizione, però sì, credo che fosse del tutto intenzionale, ecco, sì.
Aggiungo una cosa, ci sono delle congiunture trasversali, cioè il fatto che il movimento femminista si iscriva in una cornice cronologica, politica e culturale, che è quella degli anni 60 e 70, dove la parola d'ordine, l'abbiamo ripetuto in tanti contesti, insomma, perché era rivoluzione, in campo politico, sociale, nel contesto della guerra fredda, nel contesto della lotta per i diritti civili, eccetera. E sono stagioni come è stato, che ne so, il 1848, eccetera, o l'immediato primo dopoguerra, dove appunto la parola rivoluzione ha uno straordinario successo e la rivoluzione sembra... A, necessaria, B, a portata di mano, in tutti questi contesti. Quindi è chiaro che appunto anche la stagione dell'emancipazione femminile degli anni 60-70 è una stagione rivoluzionaria, diciamo in chiave, come dire così, solo... per modo di dire, insomma, col fucile in mano, ecco, cioè che andava, qualcuno anche sparando, insomma, o comunque immaginando che ci potesse essere anche una dimensione di oggettivo conflitto. La questione che volevo porti invece è di questa natura. Eravamo partiti dicendo appunto di quanto difficile sia alla fine, tu giustamente alla fine hai detto, beh, insomma ragazzi, non è mica tanto una marcia trionfale, no? Perché... è ancora ben difficile, siamo ancora lontani al fatto di una integrazione reale intanto del problema di tutte le questioni femminili pratiche, vere, no? di difesa, di sicurezza, di parità di trattamento, di parità economica, quindi siamo molto lontani ancora da avere una soddisfazione su questo versante. E poi appunto si continua a parlare di qualcosa che in qualche modo è settoriale, come se le donne fossero una minoranza, no? Esattamente, infatti questo era, come dire, la nicchia in cui si è creato il movimento femminista negli anni 60-70. Siamo una minoranza come gli afroamericani, come i proletari, come i contadini vietnamiti, insomma, cioè, coloro i quali che devono fare la rivoluzione contro qualcosa, mentre invece qui si parla di rendere ovvio che quando si fa storia di uomini e donne, no? Cosa che è molto difficile anche perché appunto in ragione di un'esclusione poi la storia, diciamo, l'hanno fatta gli uomini, diciamo quelli che si sono esposti, no? E quindi ci si morde un po' la coda. Ecco, prendendo spunto dagli studi di neuropsichiatria alla Pinker, che ha scritto quel libro che io ho usato spesso così in qualche conferenza, no? Sul declino della violenza, che ci racconta delle cose molto straordinarie, davvero eccezionali, che non abbiamo, insomma, demolisce dei paradigmi che immaginiamo per cui la violenza è in crescita. No, secondo Pinker e secondo questo suo gigantesco volume, ripeto, un neuroscienziato imprestato alla storia, ci spiega, guarda, che la violenza sta declinando nei comportamenti. E uno dei capitoli finali di questo volume è dedicato alla femminilizzazione della storia, cioè, e della vita civile in qualche modo. Ecco, io credo che il modo per far entrare nel circuito della consapevolezza il ruolo delle donne sia proprio questo, o almeno questa potrebbe essere una strada, cioè andare a vedere quanto e come e se esiste un processo di questo genere che possa progressivamente impregnare di sé costumi, diritto, relazioni umane, relazioni sociali, relazioni sessuali, eccetera, e produrre una diminuzione di quei, per esempio, del tasso di violenza privata, collettiva e di Stato che probabilmente si sta verificando. Naturalmente si sta verificando, ma giustamente lo stesso Pinker dice, naturalmente sono tutti processi che si possono rovesciare, domani può scoppiare la terza guerra mondiale, anche se noi dall'illuminismo in poi vediamo una diminuzione della violenza pubblica, un allontanamento di tutto ciò che era sangue, tortura, non che queste cose non si pratichino più, ma nella consapevolezza collettiva queste cose sono diventate come dire, sempre più intollerabili o sempre meno accettabili. Esiste questo processo di femminizzazione delle consapevolezze, delle percezioni? Potrebbe essere questo la strada per non arenarsi in una storia come dire, settoriale o parallela o di completamento politically correct delle varie discipline, insomma, storiche. Siamo contenti che ci sono dei corsi di storia di genere, come se ci fossero così dei corsi di storia, che ne so, appunto della schiavitù o di, ecco, o che insomma riescono a riesumare vicende e storie di minoranze o di oppressione, si dà voce a qualcosa. Ecco, credo che la logica potrebbe essere diversa. Non so cosa ne pensi. Non ho le idee chiare.
Sì. Beh, insomma, credo che sarebbe un processo naturalmente auspicabile e questo comporterebbe probabilmente anche fin dalla formazione, dai testi che si usano ai licei, l'adozione proprio di un punto di vista nuovo, un punto di vista più ampio, quindi non il paragrafo di storia delle donne a fianco della trattazione normale, ma questa capacità di allargare l'ambito della ricerca, che non si strutturasse più su alcuni tipi di cambiamenti, ma su un'articolazione più ampia. Speriamo, insomma, perché in effetti che rimanga solo una che possa essere solo una storia specialistica può portare ad un un grande approfondimento, quindi ad arricchire molto la conoscenza specifica senza incidere sulla visione generale del passato su cui poi si radica in fondo anche il modo con cui affrontiamo e valutiamo il presente e ci muoviamo nel presente. Diremo che i due poli tra cui si muove l'ideologia femminista e in qualche modo anche la storia della donna sono da un lato il nodo dell'eguaglianza e dall'altro il nodo della differenza, e magari in una prima fase, penso all'Ottocento, si era affermato di più il primo, l'eguaglianza, quindi la lotta per la parità. Poi successivamente, dato che questa appunto era una parità forse, cioè una parità di mediata o comunque una parità rispetto a canoni consolidati maschili, si è accentuato il tema della differenza. Probabilmente è la ricerca di un equilibrio, che però, come dire, l'equilibrio è sempre difficile, insomma. Ecco. Però forse qui è anche un tema più ampio.
Prego.
Un po' difficile articolarlo, però un po' sullo stato dell'arte anche degli studi. So che Anna Rossidori aveva scritto anche proprio un libro di Viella, non ricordo bene il titolo, sullo stato dell'arte in sostanza, però ad esempio dello scorso anno è una ricerca di alcuni dottorandi di Roma 3, dell'Università di Roma 3, in cui emerge che gli studi di genere sono sempre meno, perlomeno in Italia, si cercava di fare uno studio comparativo con per esempio Berkeley, e insomma emergeva il fatto che loro chiamavano femminilizzazione degli studi di genere, cioè che vengono concepiti soltanto come uno studio appunto da donne, tenuti da professoresse donne, quindi anche alla fine come diceva lei prima, non riguarderebbe soltanto la storia delle donne, ma anche il gender studies è molto più complesso, ma alla fine vengono percepiti come storia delle donne e quindi c'è anche un po' un appiattimento. E diciamo emergeva anche un articolo che adesso purtroppo non riesco a trovare, lo cercavo, in cui appunto c'è come una sorta di, non di perdita di valore o di non abbiamo la marcia trionfale, non c'è stata, abbiamo un po' perso il punto di vista, però che abbiano un po' abdicato alla loro funzione, che in realtà appunto c'è un po' una ghettizzazione dello studio in sé e non un far parte della storia globale, ecco, in quel senso.
Beh, in effetti, se anche guardiamo i numeri, riportavo i dati della SIS 2013, 14 atenei concorsi di storia delle donne, non sono poi tantissimi. Inoltre penso che le ultime riforme universitarie con l'articolazione insomma tra il triennio e biennio hanno in qualche modo portato all'eliminazione anche di molti corsi di carattere più specialistico e quindi ridotto di numero appunto corsi di storia delle donne. Appunto l'affermarsi della storia di genere da un certo punto di vista, almeno teoricamente, dovrebbe essere una storia che guarda appunto al genere, quindi maschile, femminile, come abbiamo visto, non solo, anche appunto di tutte le altre possibili articolazioni in cui si costruisce e si definiscono i sessi a questo punto. Non ha poi avuto questa, come dire, questo non ha comportato un ampliamento, mi sembra, come dire, degli studi. Credo che in parte sia dovuto anche a riforme strutturali dell'università, io credo. Poi non so se chi si occupi proprio di storia delle donne poi debba sempre affiancare qualche altro studio per poter far carriera, c'è anche questo tema, è vero un po' però. No, perché un po' viene percepito.
La questione sarà risolta quando degli uomini normalmente faranno anche storia delle donne, cioè e invece quindi sarà normale studiare le donne come si studiano i circuiti economici o la nascita della guerra fredda, ecco. Altre questioni?
Due questioni, una brevissima, riguardo all'iconografia, che ha la sua importanza. A livello di tutti i generi, Che Guevara era presente in tutte le camere dei ragazzi e delle ragazze del mondo occidentale, ma forse anche di tutto il globo terracqueo, salvo i paesi ovviamente dove c'erano le dittature.
Scusa, ragazze o ragazzi?
Ragazze. Io lo ricordo presente anche nelle stanze delle mie amiche, insomma, c'è coetanee, insomma, anche i vostri, credo, insomma. Dopo, ovviamente, più sono giovani, più si allontanano, nemmeno sanno più chi è. Però c'è anche l'iconografia femminile che non ha avuto, quindi la persona che hai nominato anche, che ha avuto, diciamo, no, un archetipo così serigrafato come quello di Che Guevara, che è Angela Davis. Cioè, dopo Che Guevara, l'iconografia, diciamo, no, rivoluzionaria, perché l'emblema della rivoluzione mondiale era, diciamo, giovanile, era Che Guevara, diventa Angela Davis per un breve periodo, e molto più breve ovviamente, poi dimenticato per tanti motivi, insomma, no? Quindi sotto questo aspetto anche la parte iconografica potrebbe prendere spunto a interessanti, diciamo, valutazioni e anche ricerche, se vogliamo, no? Perché l'immagine nel nostro secolo, oggi, è importantissima, insomma. Mentre l'altra cosa su cui riflettevo, ma non credo di avere, diciamo, tanti elementi, insomma, per approfondire, poi anche contesto ovviamente, però quello sulla violenza. Sicuramente la riflessione, la contestazione prima, 69, 70, 71, la rottura, anche la contrapposizione poi con il femminismo, tra il femminismo aspro, diciamo, contro, diciamo, il maschilismo che era imperante nel periodo cosiddetto rivoluzionario, in cui uomini, ragazzi e ragazze, insomma, no, pensavano alla rivoluzione. Poi la rivoluzione è stata contestata come una rivoluzione prettamente maschile, che considerava solo i maschi alla fine, ed era vero, le donne erano le ragazze, anzi erano i cosiddetti angeli del ciclo stile. E su questo dico alcune cose che molti di noi se le ricordano, insomma, no? Però adesso, se torniamo ai giorni nostri, anche rispetto a tutta la riflessione che l'escursus storiografico di Monica ha fatto, c'è tutta una riflessione che emerge sulla violenza, prettamente diciamo, no, collocata e connaturata al maschile, e che viene, diciamo, no, emerge come una critica, un'osservazione, insomma, no, che in effetti dal punto di vista del genere, non che il genere femminile sia immune, non che la donna non possa essere violenta, ma non è connaturato storicamente, quindi anche istituzioni, l'esercito, eccetera, alla donna. Se poi noi ragioniamo attorno a un concetto che è da un po' di tempo, su cui diciamo una certa filosofia, politica, cultura riflette, cioè la crisi dell'Occidente, noi notiamo che alcuni critici parlano di femminilizzazione dell'Occidente, il che non ho ancora capito se è visto in maniera per essere, tornare indietro per schiacciare alcune conquiste, alcuni diciamo, dati di fatto che bisogna considerare, oppure se è diciamo, un dato diciamo, culturale in cui il maschio cerca di riprendersi diciamo, un territorio che in parte ha perduto, insomma, no? Una supremazia che in parte ha perduto. In Francia questo problema c'è, ci sono dei romanzi importanti che sono usciti negli ultimi 2 o 3 anni e che affrontano il problema sotto questo aspetto. Mi fermo qui perché penso di aver dato qualche spunto, insomma.
Mi sono un po' persa nella seconda parte, però posso dire qualcosa sulla prima. No, la figura di Angela Davis, sì, non l'ho presentata, mi scuso, ma c'era una che ci assomigliava, ma non era lei. No, vabbè. Però effettivamente Angela Davis è una figura che di riferimento in questo periodo, perché se poi pensiamo aveva in qualche modo portava, insomma, aveva su di sé i segni diciamo di due movimenti contemporaneamente, quindi il movimento degli afroamericani, dei diritti civili, e dall'altro il movimento delle donne. E appunto io che insomma con le ricerche appunto che ho fatto sulla anche sulla stampa politica femminile nella Repubblica Democratica Tedesca, appunto avevo trovato la forte presenza di Angela Davis, che naturalmente serviva da un lato a porre rilievo come ci fossero fermenti di cambiamento che andavano diciamo verso la sinistra, insomma anche nel mondo occidentale, e dall'altro anche come il segno della decadenza invece dei valori tradizionali dell'Occidente, e quindi diciamo a sostegno insomma di un progresso, di un avanzamento della società, insomma dell'Europa dell'Est. E, ecco, su questo processo, come dire, di femminilizzazione, insomma, in parte avevi fatto accenno tu sul piano appunto del venir meno della violenza, poi
comunque il processo di femminizzazione a cui facevo riferimento io e che cita Steven Pinker è un processo, come dire, altamente positivo di assorbimento da parte della società nel suo sistema di relazioni individuali e collettive di forme non aggressive di mediazione o perlomeno non preliminarmente, come dire, aggressive, sulla base del fatto che voi avete tutte le società composte in prevalenza di giovani maschi, non ancorati a peculiari strutture civili e familiari, collettive, eccetera, che possono andare da certe aree, come dire, del mondo post-coloniale o alle città di recente immigrazione, che ne so, del New England nell'Ottocento, quando arrivano frotte di giovani irlandesi, italiani, greci a Boston, Boston esplode. Cioè, e riescono a mettere sotto controllo violenza, criminalità, aggressività, eccetera, solo quando questi crescono e si normalizzano, chiamiamolo così, attraverso processi di ricongiungimento familiare, eccetera. Insomma, è anche un'accettazione del fatto che la biologia fa parte anch'essa della storia, insomma. Quindi determinati processi vanno tenuti conto, vanno inseriti nel contesto della storia e non guardare solo, come dire, alla politica, alle ideologie, eccetera. Ecco, quindi queste dimensioni sono importanti. Forse questa, per quello che dicevo, mi sono espresso male, forse quello è la porta laterale da cui appunto una visione a 360 gradi della dimensione anche femminile del mondo può entrare nella storiografia, ecco, senza non trovarsi a giustapporre le discipline. Altre?
Sì, prego. Volevo chiedere, fare una domanda alla professoressa Fioravanzo. Se è d'accordo sull'affermazione che in Italia, in ambito storiografico, sia prevalsa più la storia delle donne che la storia di gender o di genere, e se ha una sua spiegazione su questo.
Sì. Sì, sì, secondo me è prevalsa la storia delle donne, anche se magari ha assunto, come dire, la nuova denominazione spesso di storia di genere, molto spesso si trova accostato storia delle donne e di genere, quindi è stata più un cambiamento di etichetta, ma le donne, per lo più le storiche delle donne, storiche di storia della donna, si sono interessate più in effetti di storia della donna che di storia di genere, intesa come questa apertura a cui si fa riferimento. Tant'è che in qualche modo qualche storia invece del genere maschile è diventata, come dire, opera di storici maschili, di sesso maschile, non so, sto pensando a Bella Sai che si occupa appunto di, insomma, definizione della mascolinità. Sulle ragioni, ecco, non saprei, ecco, bene per quale si sia optato, forse perché ancora molto c'era da studiare nell'ambito della condizione femminile, però insomma, le ragioni non so bene, non ho riflettuto su questo tema, ma che la storia di genere, cioè, sia molto teorizzata, per cui la riprova è anche che questo articolo sia stato assolutamente ripreso, discusso, però poi ha avuto minori ricadute negli indirizzo della ricerca.
Ci sono altre domande? Aggiungo solo un'ultima parola, non maleditemi. Forse un modo per aprire lo scenario della ricerca. E non credo, non sto proponendo nulla di rivoluzionario o di particolarmente nuovo e intelligente, ma anche in rapporto al problema della violenza, no? Il problema quotidiano, intendo dire, della violenza, il fatto che spesso le donne muoiono accoltellate o ammazzate o acidificate dai compagni. Intanto questa è una cosa, bisogna sempre partire dai fatti, bisogna prendere i numeri e metterli in fila e capire la dimensione del fenomeno e la sua direzione, perché non sono fatti scontati, così devono ragionare gli storici. Però credo che sotto ci sia un problema molto bello, molto interessante, dove uomini e donne dovrebbero lavorare insieme a questa ricerca. Qual è la percezione collettiva delle donne? E come cambia nel tempo? Per esempio, quanto serve è servito il movimento femminista a modificare la percezione della donna? Quanto poi invece altre correnti, come dire così, culturali, hanno poi rispostato la visione della donna su posizioni, questo attraverso l'iconografia, ma lo vediamo attraverso l'iconografia della pubblicità, della televisione, eccetera, hanno rispostato il ruolo della donna a posizioni ancellari, secondarie, su canoni di bellezza o di passività sessuale, non so, ecco, secondo me nella storia della cultura di certi paesi ci sono avanzamenti ma anche arretramenti, no? Per cui l'immagine della donna, secondo me, in Italia negli ultimi 50 anni non è stata, come dire, non è migliorata, ma è anche peggiorata. Quindi in questo peggioramento si possono trovare forme collettive e diffuse e inconsapevoli di spregio, no? O di poca valorizzazione. Quindi sono fatiche culturali difficili, ecco. Quindi insomma questa potrebbe essere una storia a tutto tondo della percezione della donna. Guardate, mi ricordo questo quando mi è capitato, studiando tutt'altro, di vedere un po' le carte di alcuni rettori americani negli anni 20 e 30. Sono rimasto molto sorpreso nel vedere come nelle maggiori università, la Columbia University o Harvard, insomma, i rettori davano per scontato che era meglio non avere a che fare né con gli ebrei né con le donne. Perché si dava per scontato che gli ebrei erano degli impiccioni che chissà cosa combinavano, non si sapeva quali strani traffici si facevano portatori. E le donne era scientificamente provato che non ci arrivavano col cervello e quindi non potevano fare le scienziate, eccetera. Questo, ripeto, siamo ai vertici, negli anni 20, negli anni 30, quindi insomma la percezione è molto importante, perché poi deborda alla come dire, diventa sentire comune, ecco, insomma, quindi misurare il sentire comune, questo potrebbe essere un buon parametro per una ricerca fatta da uomini e donne indipendentemente. Anzi, qui gli uomini potrebbero raccontare molto attraverso un po' di autocoscienza e scoprire in se stessi che visioni hanno. Insomma, un po' banale, me ne rendo conto, ma insomma. Ecco, grazie. Ci sono altre questioni? Non mi pare. L'8 marzo voglio ringraziare tre donne, Monica Fioravanzo in primo luogo, Delia Legittimo, che è la colonna del centro di Ateneo, e anche Francesca Bastianon, che per, la vedete là, sta facendo la registrazione, perché tutte le nostre lezioni vanno in streaming su Radio Bue, e ci ha aiutato anche a fare le interviste di Monica oggi, ma lo faremo di tutti i relatori che partecipano al seminario. Se nessuno ha nulla da dire, direi che possiamo fermarci qua. Vi ringrazio e a giovedì prossimo, 16 marzo.
Scopri tutti i nostri podcast su radiobue.it. We play different and everywhere.